Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi intervistiamo Salvatore Cubeddu, sociologo, dirigente sindacale e politico, in occasione della sua ultima pubblicazione, I diari ritrovati. L'opera è una raccolta di appunti in 15 anni di attività sindacale tra il 1975 e il 1989, che narra le scelte di politica economica ed offre uno spaccato della vita culturale e sociale in quegli anni. Buongiorno Salvatore.
Buongiorno dottoressa.
I diari ritrovati è un'opera insolita. Com'è nata e perché?
Sì, è insolita perché normalmente i sindacalisti non scrivono, o almeno non scrivono di sé, e sicuramente non aspettano 40 anni a fare il punto su che cosa è stato. È nata perché a un certo punto, passati 70 anni, mi sono chiesto cosa ne era stata della mia giovinezza politico-sindacale. Io l'ho lasciato il sindacato ormai da tanto tempo, dall'89, è stata una parentesi di 12 anni. Io di per sé sono entrato nel sindacato a dirigere il centro studi, quindi come studioso. Poi sono entrato in medias res, in mezzo alle problematiche, mi ci sono appassionato e finché sono rimasto nel sindacato, prima di riprendere i miei studi, il mio lavoro culturale, mi ci sono appassionato. A un certo punto della vita ti chiedi cosa sono stati quegli anni, e sono anni decisivi per la nostra generazione che si crede la meglio gioventù, in realtà tutte le gioventù per chi le vivono è la meglio, ma qui c'erano alcune caratteristiche e quindi è stata una cosa piuttosto appassionante quella vicenda, la mia con quella dei miei amici metalmeccanici, è coincisa con un momento storico piuttosto importante per la Sardegna, cioè la fine della sua prima autonomia. Con il più grande ciclo pesante e duro di lotte operaie della storia della Sardegna, e noi ci siamo ritrovati in mezzo, quindi c'era anche un bisogno documentario, cioè lasciare traccia di che cosa era stato, di che cosa era successo. Ma indubbiamente se tu commenti oggi dei fatti di 30-40 anni fa, in realtà stai guardandolo dall'oggi e quindi è storia dell'oggi, però se tu hai le carte per documentarla, come in questo caso, questo ritrovamento, questi diari commentati possono essere utili a chi vuole capire cosa è successo, perché, come si è andati avanti da allora, quali sono le conseguenze.
Cosa fai e come vive un sindacalista negli anni 70?
Ma un sindacalista dei metalmeccanici negli anni 70 vive come uno che ha ereditato contemporaneamente, sia se è stato in università, come il mio caso, nella facoltà di sociologia a Trento, sia l'eredità del 68 e quindi tutto ciò che è connesso alle lotte studentesche, ma anche l'eredità del 1969, cioè di quell'autunno caldo dove è cambiato il sindacato italiano, quindi erede della rivoluzione giovanile, della rivoluzione operaia, della fine degli anni, iniziata alla fine degli anni 60 e inoltrata negli anni 70, direi fin quasi alla fine delle 70. Con, se poi volessimo vedere anche e considerare che la Sardegna, in Sardegna la cosa è iniziata un po' dopo, possiamo parlare di una vicenda che si è inoltrata fino all'82-83. Come vive un sindacalista? Un sindacalista vive in fabbrica, nelle fabbriche, che poi non è un sindacalista, il sindacato è un'organizzazione di massa che vive, che è organizzata secondo strutture nei posti di lavoro, poi nel territorio, che possono essere o comprensori o province, nel nostro caso erano province, poi a livello regionale e a livello nazionale. In ogni struttura c'è una segreteria che è la vera, con il segretario generale, un direttivo e un consiglio. il compito del dirigente o dirigente regionale è quello di seguire i guai nelle varie aziende, e nelle aziende i diritti dei lavoratori sono i più vasti, da quello di difendere il posto di lavoro, di difendere il salario e le condizioni di vita. Per cui su 5 giorni alla settimana almeno 4 lo passavi o nelle zone industriali di Cagliari o di San Gavino o di Porto Vesme nel Sulcis, con tutto quello che ne segue, poi con riunioni, con incontri e trattative con le controparti, sia con i proprietari delle aziende e i loro rappresentanti, e sia con le parti politiche. Questa è un po' la vita. Una vita sempre in movimento, spessissimo in macchina, mangiare fuori. Non era una bella vita per chi ti stava vicino, per le fidanzate, per le mogli e i figli, ma abbastanza avventurosa se eri giovane e non avevi di queste responsabilità.
Il suo sindacato ha incrociato la crisi della petrolchimica in Sardegna. Cosa ha significato l'industria petrolchimica per la Sardegna e cosa è oggi?
Sì. L'industrializzazione della Sardegna è antica, perché la Sardegna è la terra con il maggior numero, le più ricche miniere dell'Italia. In Sardegna si sono arricchiti i romani, si sono arricchiti i pisani, la ricchezza di Pisa è dovuta alle miniere di Blenda e Galena, da cui si fa piombo, zingo, ma anche oro, argento, cadmio, bismuto, cioè anche metalli preziosi e rari, e in genere è stata un'industria controllata dall'esterno, anche per impossessarsi e dei beni agricoli, ma cereali e bestiame, ma anche delle sue miniere. Non era così dappertutto in Italia, anzi in quasi nessun posto. Con l'autonomia della Sardegna, cioè dopo il 1948, si è posto il problema della rinascita. Le ipotesi della rinascita erano di 3 tipi. Una, proseguendo un'idea iniziata nel 1800, era quella di partire dall'agricoltura e costruire eventualmente a fianco all'industria mineraria un'industria legata all'agricoltura, cioè lavorare qui i prodotti e non esportare solo materie prime. Metti la lana, ecco, la lana delle pecore veniva esportata all'esterno, anche i prodotti agricoli costavano poco qui e i commercianti che avevano il monopolio del commercio si arricchivano loro, ne ha pagato sempre poco, come tuttora il formaggio. Quindi l'ipotesi di sviluppo era quello rivolto a chi utilizzava le risorse locali, le stesse miniere, lavorare in Sardegna alla Blenda e alla Galena. Su questa ipotesi, per esempio, nel 1936 aprì la fonderia di San Gavino, che era quella che stanno chiudendo ora o che vogliono chiudere ora, e che produceva i metalli a valle delle miniere di Montevecchio, di Guspini e del Sulcis Iglesiae. Quando si trattò di fare una scelta, c'era anche un'altra ipotesi, ed era l'ipotesi che era sorta dopo la distruzione delle zanzare attraverso l'intervento della Fondazione Rockefeller. Nei primi anni dell'autonomia ci fu una forte discussione se affidare alla Fondazione Rockefeller la rinascita della Sardegna, riproponendo nella nostra isola la grande esperienza del New Deal americano, che era quello della Tennessee Valley. Su questa ipotesi, in un primo tempo, finché non fu battuta dai comunisti che temevano i rapporti dei sardi con gli americani, e dai democristiani che erano all'opposizione, che si chiedevano: ma se noi diamo questo privilegio alla Sardegna, cosa ci diranno le regioni meridionali? E non se ne fece niente. I sardisti fecero da lì una proposta di una commissione che riprendeva il discorso della valorizzazione dell'agricoltura e di un'industria legata all'agricoltura, insieme alla democratizzazione dei capitali nelle miniere, perché nelle miniere c'era il monopolio di alcune multinazionali legate alle banche. In questo contesto, a fine degli anni 50, quando stava per essere approvato il piano di rinascita, i suoi 500 miliardi di lire di allora, arrivò la proposta di fare in Sardegna quello che già si iniziava a fare in Sicilia, e cioè utilizzare le poche pianure sulle coste, e cioè quelle vicino a Cagliari, di San Rocco, e quelle di Porto Torres per costruire grandi impianti petrolchimici, come a Ragusa, a Pispicci e a Gela in Sicilia. Ecco, questa scelta, a cui collaborarono una frangia innovatrice e dei giovani turchi, ebbe la meglio. E così si installò a Cagliari la petrolchimica di Moratti, a Sassari quella di Rovelli, entrambi milanesi. Ecco, la storia della petrolchimica va avanti dagli inizi degli anni 60, e però già dopo 10 anni si capiva che era in grado di mangiarsi soldi regionali, non era in grado di risolvere i problemi occupativi dei sardi, che a centinaia di migliaia, nel mentre crescevano queste fabbriche petrolchimiche, emigravano prima verso la Germania, la Svizzera e il Nord Italia, ad arricchire con la loro giovinezza l'industria del centro Europa. In Sardegna si sviluppò un forte movimento di protesta sociale, o almeno fu interpretata in questi termini il banditismo, e tra fine anni 60 e fino a tutti gli anni 70 noi vivemmo con l'incubo dei sequestri di persone. Lo Stato, che voleva intervenire militarmente, fu scoraggiato da questo, lo tentò mandando l'esercito per esempio ad Orgosolo nel 69 e costringendo la popolazione alla ribellione. Finanziarono un nuovo piano di rinascita scrivendo che non doveva essere della petrolchimica, questo nel 72-73. In realtà il nuovo piano di rinascita fece partire un'altra ondata di fabbriche petrolchimiche, ed è il polo di Ottana, e tante altre cose che stavano crescendo, perché le materie prime di Ottana e di Porto Torres poi venivano portate anche a Villa Cidro per fare i filati industriali, e per cui l'industria petrolchimica, utile petrolchimica, agli inizi degli anni 70 fino al 75 ebbe una riproposizione, un raddoppio di quello che giudicato negativamente era stato investito prima. Dal 73 inizia la crisi internazionale del petrolio, perché i paesi produttori si uniscono tra di loro, contestano le multinazionali occidentali e il prezzo del petrolio sale alle stelle. A quel punto la Sardegna ha troppe fabbriche che lavorano il petrolio. Queste fabbriche si fanno la concorrenza tra di loro e per cui bisogna ridurle. Nel 1978 la crisi della petrolchimica avviene manu militari, cioè con l'arresto di Rovelli. Ecco, inizia un vortice di lotte operaie che mettevano in discussione quello che si era fatto. Cosa ne è oggi? Oggi di petrolchimica in Sardegna c'è solo la Saras. A Sassari non c'è praticamente niente, Villa Cidro è tutto chiuso, Isili non è mai partita, Ottana è tutto chiuso ormai da decenni. Siamo qui, a questo punto.
Allora, lei insieme a Corovelli è l'unico condannato da un tribunale per la fine della petrolchimica. Rifarebbe quello che ha fatto?
Quello di Rovelli, lui è stato condannato, ma perché ha corrotto giudici e avvocati, è riuscito, pur essendo cacciato via dalle fabbriche, con le fabbriche chiuse, a ottenere 1.000 miliardi, che lui non ha potuto godere perché è morto nel frattempo, ma che si sono goduti e si stanno godendo i figli e i nipoti che sono andati via dall'Italia, con lo scandalo industriale più grave e più grosso della storia dell'industria italiana. Io sono stato condannato con alcuni altri sindacalisti di base per un aspetto delle lotte operaie, che non solo rifarei, ma dovrei rifarlo, perché gli operai hanno, quando si arriva a un certo punto, per difendere i loro diritti, devono mettere in discussione la loro libertà. Quando tu stai lottando per difendere il posto di lavoro e ti provocano, è difficile non usare i mezzi forti, anche se tu fai un'opera di autodifesa, però in ogni caso è difficile non trasgredire la legge. Ecco, il compito del dirigente sindacale è quello di esporsi lui prima che si espongano gli operai. Quindi non solo lo rifarei, ma dovrei rifarlo.
In conclusione, chi è Salvatore Cubeddu?
Saperlo, difficile parlare di sé. E i diari sono stato lo strumento per farlo, grazie al fatto che i documenti erano stati conservati. Salvatore Cubito è oggi uno che la pensa come allora, che per quanto può, ovviamente con la scrittura e dopo aver lasciato il sindacato ormai da più di 30 anni nel campo culturale, e che mantiene la soddisfazione di aver fatto quello che in coscienza andava fatto, e che pensa, spera e si impegna che tutto ciò in cui lui ha creduto, lui e la sua generazione e migliaia di giovani operai ormai non più giovani, possa essere ereditato dai loro figli, ma anche dai nostri figli e dei giovani a cui lasciamo ideali, responsabilità, anche responsabilità vuol dire cosa fate bene, cosa fate male, ma che comunque è stato fatto con le migliori intenzioni, con entusiasmo e buona volontà.
Io ringrazio Salvatore Cubeddu. Vi ricordo che potrete ascoltare questa e tante altre interviste su unicaradio.it, su Google Podcast e Spotify.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.